Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Possibile, capito? Tocca parlarmi a nese stretto, fa poi sentire come lo parli.
Ah, oh, pirla, faccia tu caffè.
Il tuo sei preciso, me la riavvocato Prisco.
Maccheroni, queste roba da Galettieri. Io non mangio maccheroni, io sono americano, sono.
Buongiorno e benvenuti da Antonella Andriuolo ad una nuova puntata di Zainet, l'appuntamento con i giovani reporter. Oggi parleremo delle lingue, di come cambiano, di come evolvono ed in particolare parleremo dei proverbi, dei modi di dire che sono entrati nella nostra vita. Lo faremo con Natalia del liceo Lucrezio Caro di Roma.
Ciao.
E Domitilla che frequenta il liceo Tullio Levi Civita.
Salve a tutti.
E poi lo faremo anche con un ospite di eccezione, il professor Luca Seriani, docente notissimo, autore di un'insuperata grammatica italiana che ci aiuterà a districarci tra le varie discipline linguistiche e filologico. Ascoltiamo subito allora Toto Cutugno con l'italiano.
Zainet, la radio che fa scuola.
Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano. Un italiano vero.
Dunque, l'italiano, una lingua in continua evoluzione, come abbiamo già annunciato ad inizio puntata, nel nostro vocabolario ormai entrano modi di dire sempre nuovi. Tu, Natalia, hai riscontrato ultimamente qualche espressione che hai sentito utilizzare in TV o nel quotidiano che ti ha colpito?
In TV, nel quotidiano, più che altro nel quotidiano, scuola, ma non tanto a livello di espressioni, perché ormai diciamo che si sviluppa di più la parola, diciamo, direttamente rispetto alla frase, che già è un modo un po' troppo lungo di esprimersi, anche magari in chat, su Messenger o ormai magari Facebook, che sono diventate un po' i nuovi modi di comunicare virtualmente. Però appunto a livello di proverbi c'è un totale vuoto, perché non c'è nessun tipo di rimembranza.
Quindi non ne conosci molti?
No, per niente.
E quindi non li usi neanche?
No, ecco, quando capita di trovarli nel vocabolario cercando una parola in particolare.
Invece per te, Domitilla?
Ma anche io concordo con Natalia, ci sono stati nuovi modi di comunicare, appunto con lo sviluppo di Facebook, Messenger, questi nuovi mezzi di comunicazione. Io personalmente li uso molto i proverbi, ma di moderni così non ho sentito niente ultimamente.
Vediamo allora cosa ne pensa la nostra redazione dei proverbi con la scheda di oggi.
Brutta storia quando non si ha il becco di un quattrino, quando si cade dalla padella alla brace, quando si è presi in contropiede. Meglio allora aspettare la manna dal cielo o prendere il toro per le corna. Questo è l'affascinante mondo dei proverbi, frasi entrate di diritto nella memoria collettiva ed utilizzate frequentemente nel parlare quotidiano. Espressioni standardizzate, tramandate in forma scritta, segnali indelebili di una saggezza popolare dettata dall'esperienza. Ma è giusto fare di tutta l'erba un fascio? Probabilmente no. In agguato, infatti, vi sono neologismi e pasticci linguistici di ogni tipo che mutano la lingua e ne determinano il suo evolversi. Quale sarà dunque il futuro dell'italiano? Quali i prossimi orizzonti della comunicazione?
Diamo allora il nostro benvenuto a Luca Seriani, docente di storia della lingua italiana presso l'Università La Sapienza di Roma.
Grazie, ben trovato.
Ecco subito la prima domanda da parte di Natalia.
Allora, i proverbi sono sempre stati considerati una forma di saggezza popolare. Da un punto di vista storico e linguistico, quali sono le loro origini?
Dunque, i proverbi è vero che sono stati spesso considerati una fonte di sapienza, ma non sempre. Per esempio Alessandro Manzoni ironizzava molto sulla presunta sapienza dei proverbi e molti sottolineano come i proverbi possano dire tutto e il contrario di tutto, chi l'unione fa la forza, chi fa da sé fa per tre. I proverbi attingono la loro origine in grandissima parte da un mondo remoto, da un mondo arcaico, dal mondo soprattutto contadino. Quando noi ancora oggi diciamo moglie buoi dei paesi tuoi, usiamo una forma doppiamente arcaica, intanto perché non ci si ispira più a questo principio per sposarsi, ma anche perché si ricorre ad un'immagine tipicamente legata al mondo agricolo. È un elemento questo che ci porta nel passato, in cui la campagna era la misura abituale dell'esperienza dei singoli.
In relazione ai proverbi, lei adesso ha detto appunto di un mondo che, diciamo, fanno riferimento a un mondo arcaico. Secondo lei è possibile crearne oggi di nuovi, cioè di più recenti per le generazioni future, oppure queste sono strutture destinate a rimanere comunque uguali nel tempo?
Dunque, la lingua si rinnova per quanto riguarda le frasi idiomatiche, che hanno una maggiore duttilità. Per fare un esempio, essere pigiati come acciughe è una frase che possiamo ancora dire perché la situazione che descrive è sempre presente, sempre attuale, o anche can che abbaia non morde forse. Però dei proverbi novecenteschi, dei proverbi dunque recenti, l'unico che è stato segnalato è un proverbio oggi invecchiato, cioè donna al volante, pericolo costante. Oggi non lo diremmo più perché è un classico proverbio politicamente scorretto, ma soprattutto perché non è affatto vero che le donne non sappiano guidare. Quindi ancora una volta un proverbio novecentesco che fa riferimento alla macchina, all'automobile, è invecchiato anch'esso.
La lingua cambia anche in relazione alla società. Verso quale direzione si sta andando?
Si sta andando in varie direzioni e direi soprattutto in direzioni tecnologiche. Se guardiamo un'area abbastanza vicina a quella dei proverbi, quella delle espressioni idiomatiche, possiamo ricordare che espressioni idiomatiche moderne, diciamo entrate nel corso del Novecento o oltre, fanno riferimento alla tecnologia, andare a tavoletta, andare a tutto gas, o versare benzina sul fuoco. Sono tutte immagini che presuppongono l'abitudine dell'automobile, quindi direi che una tendenza tipica è quella alla presenza della tecnologia anche nella nostra esperienza quotidiana.
Parlando sempre di esperienza quotidiana, l'italiano di oggi è anche quello veicolato dalla TV, dalla radio, dalla stampa. Quali innovazioni ha portato in questo campo il mondo dei media e quali sono gli errori più diffusi dei cosiddetti comunicatori o presunti tali?
Intanto diciamo che i mezzi di comunicazione di massa hanno un impatto diverso come gittata, perché è piuttosto forte, anche se effimero, quello della televisione, e invece più dilatato nel tempo quello dei giornali. È diverso, molto diverso anche l'uso dell'italiano che fanno i vari comunicatori, perché un conto è l'italiano parlato che si sente in televisione o alla radio, un conto è l'italiano scritto che si legge nei giornali. Quanto a quest'ultimo punto, c'è da dire, a differenza di quello che si ritiene normalmente, che secondo me l'italiano dei giornali è un ottimo italiano medio, dal punto di vista della capacità di scrittura, della capacità di muoversi attraverso i vari registri e di dominare insomma le strutture della lingua. Quanto all'italiano parlato, ormai in Italia la gran parte dei cittadini è in grado di esprimersi in una lingua comune e naturalmente l'italiano, la lingua parlata per sua natura è una lingua abbastanza andante, abbastanza sciatta. Quando noi parliamo spontaneamente in famiglia, tra amici, non ci preoccupiamo minimamente di controllare il linguaggio, così come non ci preoccupiamo di vestirci in un certo modo quando siamo nelle quattro mura domestiche. E quindi va valutato in questo senso anche l'italiano della televisione, che certo non è un modello di lingua, ma non vuole neanche esserlo.
Come ci si muove allora per trovare la regola e quali fattori è necessario considerare per affrontare uno studio di questo genere?
Bisogna intanto distinguere tra orale e scritto. Per quanto riguarda la scrittura è giusto tener conto in modo abbastanza fermo delle tradizioni, della tradizione grammaticale, della necessità di disporre di un lessico sufficientemente ricco e variato, di controllare la sintassi. Per quanto riguarda il parlato, parliamo del parlato pubblico, l'esigenza fondamentale è quella della chiarezza. Chi parla rivolgendosi a un pubblico largo deve essere in primo luogo chiaro e in secondo luogo certo anche efficace, però la chiarezza è il primo imperativo.
Anche il mondo del web ha dato vita ad un modo di comunicare del tutto particolare. Chat e messaggini ti abitua ad un corretto uso della lingua?
No, a differenza di quello che si può credere, i messaggini rappresentano una ulteriore possibilità di esprimersi e non capita che chi ricorre al caratteristico linguaggio degli SMS così diciamo accorciato e così legato a particolari abbreviazioni poi lo usi al di fuori di questo particolare veicolo. In realtà gli SMS sono un'occasione di più per scrivere, dobbiamo vederli così e non un elemento di turbativa, di turbamento rispetto alle norme tradizionali della scrittura.
Senta, si è parlato tantissimo anche di giovanilese, diciamo delle regole anche per codificare il linguaggio giovanile. Cosa può dirci di questo fenomeno? I ragazzi, forse anche aiutati dalle nuove tecnologie, si esprimono davvero così male?
Ma il cosiddetto giovanilese nasce dall'esigenza di creare un linguaggio che funzioni come riconoscimento all'interno di un gruppo. E quindi un linguaggio necessariamente molto effimero, non solo per la banale ragione che i giovani sono tali per poco tempo, poi invecchiano anche loro, ma soprattutto perché ogni linguaggio che deve servire per riconoscimento di un gruppo è un linguaggio fortemente espressivo e quindi si usura presto. E quindi è un dominio destinato a rinnovarsi continuamente, secondo peraltro procedure che sono abbastanza simili, che sono legate all'iperbole, allo scherzo, alla enfatizzazione di termini correnti.
E in questo quadro così variegato come si inserisce un'istituzione importante come l'Accademia della Crusca?
Beh, l'Accademia della Crusca intanto è un centro di studi dell'italiano, quindi studia gli aspetti storici dell'italiano e pubblica una serie di libri che fanno luce su questi aspetti. Svolge anche una funzione di consulenza, sia in rete sia attraverso un giornale, un periodico che si chiama La Crusca per voi, in cui i vari accademici, tra cui anche chi vi parla, cercano di rispondere ai quesiti dei lettori, non tanto sulla base del semplice è giusto o sbagliato, ma cercando di motivare il quesito e appunto di storicizzarlo.
E con quest'ultima domanda ringraziamo e salutiamo allora Luca Serianni, ricordiamo docente di storia della lingua italiana presso l'Università La Sapienza di Roma. Grazie per essere intervenuto ed essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi.
Ora, come sempre, pausa di qualche minuto, ma restate ancora qui con noi su Zainet.
Zainet, la scuola che fa radio.
Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia delle valzer, l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia non dimenticare. L'Italia metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora. L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia con gli occhi aperti e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia del 12 dicembre. L'Italia povera come sempre. L'Italia con gli occhi aperti e la notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste.
E questa era Viva l'Italia di De Gregori. Ma parliamo anche della storia dell'italiano, in particolare dell'Accademia della Crusca. I primordi dell'Accademia della Crusca risalgono al decennio tra il 1570 e il 1580 e alle riunioni di un gruppo di amici che si dettero il nome di Brigata dei Crusconi. La volontà era quella di differenziarsi dalle pedanterie dell'Accademia fiorentina, alle quali contrapponevano le cruscate, cioè discorsi giocosi e conversazioni di poca importanza. Allora Natalia, tu pensavi che fosse nata così questa importante istituzione?
No, per niente, pensavo fosse una una cosa molto più dotta, molto più accademica di quanto potesse essere.
Beh, in effetti dopo diciamo che lo è diventata, quando appunto entrò nell'Accademia Leonardo Salviati, che dette appunto la spinta decisiva verso la trasformazione degli intenti dell'Accademia. E in particolare volevo parlare con voi di una curiosità, perché nel 1590 si scelse come simbolo dell'Accademia il frullone, cioè lo strumento che si adoperava per separare il fior di farina dalla crusca, e come motto verso del Petrarca il più bel fiore ne coglie. E si stabilì quindi anche che tutti gli oggetti e la mobilia dell'Accademia dovessero avere nomi attinenti al grano, alla crusca e al pane. Quindi questa mi sembrava una curiosità interessante condividere con i nostri ascoltatori. Domitilla, ti volevo chiedere, riguardo anche quello che abbiamo detto con il professore, tu utilizzi per esempio nei messaggini le abbreviazioni? Perché molti studiosi si sono posti contro questo modo di comunicare, che sicuramente ribalta le regole della grammatica.
Sì, beh, direi che al giorno d'oggi tutti usano nei messaggini, nelle chat, le abbreviazioni. L'unica cosa che spesso, diciamo, può diventare pericolosa è che queste abbreviazioni, tipo è capitato qualche caso nella mia classe, vengono riportate anche nei compiti in classe.
Quindi in situazioni più formali, dove sicuramente non dovrebbero essere usate.
Esattamente. Ma cioè sono diventati proprio un modo di parlare troppo invasivo, diciamo, cioè devono rimanere secondo me solo nell'ambito dello spazio ristretto, delle chat, del web.
Quindi riservate comunque a situazioni informali, quando magari si chiacchiera con gli amici.
Esatto.
Tu Natalia cosa ne pensi?
Io penso che ultimamente, più che usare appunto messaggi col cellulare, si parli di più in chat, anche a livello proprio di a livello economico è molto più comodo per tutti quanti abbiamo bene o male il computer con la DSL e le connessioni, in modo che possiamo sentirci, diciamo, simultaneamente senza pagare nulla, quindi direttamente magari con i messaggi in web.
E anche perché, diciamo, proprio sul dialogo, sulla conversazione dei giovani, che è un tema che abbiamo affrontato appunto prima con il professore, sono nati dei veri e propri dizionari del giovanilese, o comunque del linguaggio giovanile, che anche su internet, insomma, fanno incetta di lettori, come per esempio www.italysoft.com, dove si cerca appunto di dare una spiegazione a alcuni modi, alcuni termini di dire, che sono entrati poi di diritto nel linguaggio dei ragazzi. Tu Natalia utilizzi un pochino questi slang un po' più, come dire, rilassati rispetto alla forma corretta poi dell'italiano?
Sì, tra amici praticamente quasi sempre, appunto, si usa moltissimo appunto il bella per salutarsi, scialla per dire che una cosa deve andare in modo tranquillo, di non prendersela troppo sul serio, né prendere se stessi troppo sul serio. E quindi diciamo che sono sempre, meno male, le solite due o tre parole che vengono ripetute quasi ossessivamente quotidianamente.
Quindi anche perché comunque il romano è un po' un dialetto abbastanza colorito.
Esatto.
Quindi pieno di sfumature, sì, che diciamo danno molto significato alle parole. Domitilla, invece tu?
Ma anche io uso molto queste espressioni, diciamo, molto più diciamo poco formali con gli amici. Soprattutto da noi si è diffuso il matto, che sta non solo per matto nel senso di una persona folle, ma anche per una persona simpatica alla fine. L'unica cosa che capita spesso tra i giovani, che questo linguaggio così giovanilese, diciamo, viene confuso spesso con il dialetto, nel senso, tipo, una parola tipo scialla per me non è dialetto romano, è qualcosa che è stato entrato così, ma cioè non è di tradizione romana.
Certo, tu dici non qualcosa che comunque rimanda a un concetto locale, ma più che altro
un'espressione che si è insinuata, diciamo, nel dialetto.
Ma questo, diciamo, progresso piano piano, questo iter che la lingua ha fatto, è un iter iniziato già negli anni 90, infatti c'era un articolo che è stato pubblicato dall'Espresso già diversi anni fa, che aiuta a comprendere questo fenomeno. Infatti dice: uno slang scherzoso, ludico, creativo e fantasioso, fatto di sigle e metafore inventate, rielaborate, accorciate, raddoppiate, tentano gli studiosi di codificarle, intrappolarle in pensosi dizionari. Questa è una fatica sprecata, secondo appunto l'Espresso. Sempre di più, infatti, le parole dei giovani sono meteore velocissime che, dicono gli esperti, durano al massimo una decina d'anni e poi scompaiono. Allora, Natalia, tu cosa ne pensi? Effettivamente forse sono anche il frutto di una comunicazione molto veloce, un po' fast, sì, come tutto quello che ci circonda.
Esattamente, si abitua alla vita di tutti i giorni. Anche il proverbio stesso non è più quello appunto che deve esprimere saggezza popolare, ma si arriva a riportare delle frasi magari che vengono viste come idiomatiche o scherzose quando sono riferite ad altri personaggi, tipo c'è molto, diciamo, la presa in giro di certi personaggi come può essere Chuck Norris. C'era stato il periodo in cui facevamo le frasi idiomatiche di Chuck Norris, ora appunto invece c'è il sito su quelle di Obama, quindi a seconda del personaggio che c'è arrivano anche determinate frasi che rimangono nel comune.
Quindi adesso ci stiamo spostando verso le citazioni, più o meno le frasi di personaggi celebri. Tu, Domitilla, le sentite mai, le usate? Anche certe volte certe frasi vengono utilizzate, credo, anche nei compiti in classe, nei temi, per insomma elevare, se il personaggio merita chiaramente, il livello della scrittura.
Ma io, diciamo, mi attengo molto ai proverbi antichi, cioè tipo chi vuole muovere il mondo muova se stesso, di Socrate, ma non di proverbi popolari così non credo.
E invece, ritornando al mondo dei media, che diciamo era anche questo un punto che avevamo toccato, secondo voi quali sono le trasmissioni che, seguite dai ragazzi, influenzano maggiormente il loro linguaggio? Natalia.
Non lo so, diciamo che guardo abbastanza poco la TV, non conosco bene delle trasmissioni che possono essere a livello linguistico interessanti. Sicuramente tra quelle interessanti appunto c'è La Storia Siamo Noi, e poi ci sono altre trasmissioni che comunque secondo me vengono appunto trasmesse un po' troppo tardi, anche se alla fine sono le poche interessanti.
Sì, perché sarebbe davvero, diciamo, significativo che poi il linguaggio fosse in qualche modo venisse catalizzato da quelli che sono gli esempi un po' diciamo più prestigiosi del palinsesto televisivo, ma purtroppo molte volte così non è.
È proprio l'orario che...
Domitilla, tu che ne pensi invece?
Io anche non guardo molto la televisione, ma posso dire da ciò che, insomma, che sento in giro di trasmissioni interessanti che trasmettono, diciamo, alla gente che le segue un linguaggio buono, sono molto poche. Cioè, ultimamente si trovano molto le cose, le programmazioni spazzatura così, che non sono niente di particolare. L'unica, diciamo, trasmissione, tra virgolette, che io seguo volentieri è il telegiornale, perché comunque mi pare che dal punto di vista sia linguistico e dell'informazione sia molto buono e sia anche utile, insomma.
Ed anche oggi termina qui questa puntata di Zainet. Io ricordo ai nostri ascoltatori i nostri sondaggi su www.zai.net, e per l'angolo del libro qualche lettura per approfondire l'argomento della puntata di oggi. Vi segnalo Prima lezione di grammatica di Luca Serianni, edito dalla Terza, un'utile guida per scoprire in modo divertente gli errori linguistici più comuni. Ringrazio Natalia e Domitilla per essere stati qui con noi oggi.
Arrivederci.
Arrivederci.
Matteo Marchetti alla regia, Antonella Andriuolo vi saluta e vi dà appuntamento con Zainet a domani. Ciao a tutti.